Buonasera, buonasera e tantissimi saluti con grandissima cordialità. Io non ho avuto modo di prepararmi a dovere a questo incontro, però so che il tema che mi era stato assegnato verteva e verte intorno all'antropologia, o se così si può dire, come si dice spesso ormai oggi, alla questione antropologica. Cioè, la questione antropologica è la questione radicale della questione sociale e politica. Chi è la persona umana? Chi è l'essere umano? Quali sono le sue caratteristiche essenziali? Quali le sue esigenze e le sue aspirazioni? Alle quali deve, quali beni essenziali perché una vita umana sia veramente umana? Se non hanno queste domande e quelle risposte alle domande chiare, coloro che si occupano di bene comune, quindi di amministrazione, di vita sociale, di politica a tutti i livelli locali e globali, non hanno la bussola adatta a risolvere, ad affrontare e risolvere i problemi. Quindi sono d'accordo anch'io, come si dice spesso oggi, che più di ieri ancora, come ieri e più di ieri, la questione sociale e la questione politica ha bisogno della risoluzione della questione antropologica. La questione sociale, come organizzare la società, come far fronte alle necessità delle persone umane in società, nelle concrete situazioni locali e internazionali, e come organizzare la convivenza civile, statuale, istituzionale, se non si ha in testa quello che è il bene umano nei suoi vari aspetti corrispondenti appunto alle aspirazioni umane essenziali, che non si possono mettere a tacere, che non si possono ignorare. Questo a modo di introduzione, in qualche modo. Quindi, ripeto, sono d'accordo anch'io che non c'è soluzione della questione sociale e della questione politica senza soluzione della questione antropologica, il che appartiene non tanto al dominio della politica quanto al dominio della cultura, se volete, di quella cultura, di quella sapienza che sta tra la ragione e la fede e vede coniugate la ragione e la fede, finalizzate a dire chi è l'essere umano, in definitiva, no? E qual è il suo bene? Quali sono i suoi beni che formano il suo bene? No. Questioni che apparentemente sembrerebbero teoretiche, lo sono senz'altro, ma teoretiche nel senso di astratte, cioè staccate dalla necessità di avere delle analisi precise della condizione umana e sociale e di avere delle risposte precise da dare ai problemi e alle questioni sociali e politiche. E invece noi sosteniamo che non c'è possibilità nemmeno di individuazione delle domande sociali e politiche tutte intere se non c'è convinzione sulla essenza della persona umana. La questione antropologica nel tempo nostro è stata messa in risalto, ora posso sbagliare, correggetemi, ripeto, io non ho fatto ora particolari studi in proposito, ma mi pare che la questione antropologica in questi ultimi tempi, di cui si sente parlare in questi ultimi tempi, se guardate i testi del Magistero della Chiesa, gli interventi pastorali dei Vescovi, gli interventi del Papa, Giovanni Paolo II, Benedetto, ma anche prima, in qualche maniera, pensate alla ripresa del discorso dell'umanesimo integrale fatta da Paolo VI nella Populorum Progressio, no? La questione antropologica mi pare che sia nata soprattutto intorno ad alcune problematiche di carattere bioetico, perché questa è una delle novità della cultura umanistica e della cultura sociale e politica di oggi, che si sono affacciate in conseguenza dell'evoluzione e del progresso delle biotecnologie, quindi processo scientifico indubbio, delle questioni radicali: la questione dell'embrione, la questione dell'aborto è tradizionale, di più, ma è stata ripresa, più radicale della questione dell'aborto è la questione dell'embrione, dello statuto dell'embrione umano. E poi la questione della vita terminale, della vita terminale. Non sono questi forse i dibattiti molto accesi oggi, no? Anche al Parlamento recentemente. E legata a questo c'è la questione della famiglia, su cui noi siamo particolarmente sensibili e su cui credo anche una cultura laica che sia pensosa e che non si faccia trascinare da estremismi radicali non può non mettere all'ordine del giorno, no? Tuttavia, ecco, bisogna stare attenti alla possibilità di un inganno, alla possibilità di un errore di visuale parzialistica. Qual è questo errore di visuale parzialistica? Risponderò fra un attimo, intanto riprendendo la serietà di porre la questione antropologica a proposito dei problemi di bioetica a cui ho accennato ora. L'embrione. Faccio poche battute, non si può, sono approfondire i problemi. L'embrione umano. Dal momento, io faccio queste affermazioni, sono affermazioni che dovrebbero essere corredate di dimostrazioni più approfondite, ma no, ora non mi sento di farle, non c'è tempo. L'embrione umano, dal momento che quell'embrione umano, quel piccolissimo essere, no, visibile soltanto con certi strumenti, è nato dall'unione di un uomo e di una donna, non può essere considerato una mera cosa biologica, ma deve essere considerato una virtuale persona, anzi una persona in embrione. Cioè, io amo dire, forse esagerando, qualcuno mi corregga, l'embrione umano è una persona in embrione. È una persona in embrione. Dice persona, ma noi abbiamo nel nostro immaginario, più che nella nostra concettualità, l'idea che la persona sia già un uomo, una donna fatti, no? Già perfezionati, già di una certa consistenza visibile, anche un bambino, di certo, anche un esserino ancora non nato nel grembo di una donna, senz'altro, ha già una figura, però un embrione, e cos'è un embrione? Cos'è quel pizzico di materia biologica? Che cos'è? Io faccio questo ragionamento semplicissimo. Se tutti noi che siamo passati per lo stato embrionale, anche Gesù è passato per lo stato embrionale, fossimo stati eliminati in quel momento embrionale, non esisteremmo. Ditemi se ho ragione o torto. Questo non è un ragionamento confessionale, questo è un ragionamento di tipo scientifico-filosofico. Scientifico-filosofico, perché scientifico nel senso che la scienza mi appura, mi dice che quello è un embrione da cui si svilupperà quello che chiamiamo poi essere umano, la filosofia ragionandoci sopra, la ragione ragionando, fa questi argomenti che tiro io. Se io fossi stato eliminato quando ero allo stato embrionale, io non sarei qui, io non esisterei. È vero o non è vero questo? Allora, se questo è vero, voi non potete trattare l'embrione umano come una qualsiasi cosa, un qualsiasi mini materiale biologico. Questo dice quanto la questione antropologica dell'embrione sia funzionale e necessaria a risolvere i problemi legislativi. Come si deve trattare quell'esserino? Come si deve trattare? Che statuto ha? È una cosa o se è una persona in embrione o un essere comunque da cui si sviluppa una persona in modo tale che se lo elimini la persona non viene fuori, se uno non chiama quello. Come, che statuto ha? non è soltanto uno statuto privatistico, ma uno statuto sociale, anch'esso. Se uno statuto sociale è uno statuto che implica il diritto, su cui il legislatore ha da dire qualcosa tenendo conto di questo. Questione antropologica dell'embrione, questione antropologica del fine vita, lo stesso, fino all'esalazione dell'ultimo respiro, comprendendo benissimo tutti i problemi esistenziali legati alla vita terminale, diversi, talvolta tragici, non c'è dubbio, talvolta tragici, una vita che non è vita, no. Fino all'ultimo respiro, l'essere umano che sta per terminare l'esistenza, che ormai è sulla soglia e nella via immediata di terminare l'esistenza, è sempre un essere umano. È sempre un essere umano. Non può essere trattato che da essere umano. Anzi, più è debole, più deve essere rispettato. Per questo siamo ammirati quando troviamo una moglie o un marito, per esempio, di fronte per anni accanto alla moglie o al marito rispettivamente. Io l'ho visto in questi giorni a Prato, un esempio bellissimo di uno che non ha voluto nemmeno portarla in case di riposo apposite, perché dice la voglio tenere in casa, il che significa che gli negano il supporto economico. Quando lui dice io non portandoli in una casa, dice a Nicola, e se sa benissimo il caso a cui accenno, fa risparmiare l'istituzione, fa risparmiare la società, no? Ecco, e io dunque quello perché lì c'è, perché siamo ammirati di quell'atteggiamento del marito o della moglie che stanno a fianco, oppure di una nonna, un nipote, come volete, di un amico, insomma, che sta a fianco, perché sta a fianco non di una cosa ormai spenta, non di una vita ormai spenta, ma di una vita umana misteriosa, senz'altro problematica, non c'è dubbio, ma vita umana sempre. Io posso comprendere che a un certo punto non ci si faccia più e si auguri la morte proprio, o addirittura si sia tentati di realizzare la morte quanto prima, in modi vari che sappiamo. Lo comprendo, la disperazione, lo comprendo. Però al tempo stesso, senza dimenticare che quella è una persona umana allo stadio terminale, che come tale deve essere, no, per noi c'ha una dignità, anzi maggiore dignità delle persone nella pienezza della salute. C'è una coerenza, e dunque dovrò fare una legislazione comprensiva, per quanto volete, delle situazioni esistenziali concrete e dolorose, ma con questi punti fermi. Io, facendo queste affermazioni, non dico che le leggi devono essere così e così, che ha ragione quella proposta di legge o quell'altra, in questo momento. Ragiono dicendo, mettendo le cose in chiaro, dal punto di vista appunto antropologico, che non può non essere tenuto in conto dal punto di vista legislativo, politico-legislativo. Non vi pare questo? Mi pare, no? Io sono nella fattispecie concreta per cercare di far dialogare le varie posizioni ideologiche o ideali tra sé per arrivare al meglio. So bene che, e qui faccio un'affermazione che a mio avviso riguarda tutta l'impostazione dell'azione e dell'attività politica, faccio un'affermazione che è discutibile, ma che credo sia vera. Sebbene noi siamo attaccati doverosamente all'interezza dei valori morali che fanno l'ideale morale assoluto da rispettare da parte del diritto, lo so bene che la coincidenza dell'ideale morale con la realtà, con le soluzioni giuridiche, non sempre è possibile in senso pieno. Non sempre è possibile, perché ci sono debolezze, ci sono. Se io fossi, faccio l'esempio sempre estremo, se io fossi in un paese musulmano, c'è un mio amico che in questi giorni è in Italia al meeting di Rimini con il capo di un partito islamico, diciamo moderato, un italiano, un pratese che vive laggiù, cattolico, e mi telefonava perché dice: ma mi chiedono una collaborazione, hanno bisogno di qualcuno che li metta in contatto con il mondo della Chiesa, il mondo cristiano e anche il mondo italiano occidentale. Deve accettare o non deve accettare? Accetta, se tu vedi un po' che cosa ti chiedono, che cosa ti impongono, in che cosa ti legano, vedi un po', ha accettato lui. Certo, se lui andasse al Parlamento di Tunisi, non so, fosse eletto al Parlamento di Tunisi, è chiaro che nel presentare una proposta di legge sull'embrione, sulla vita, sulla famiglia poi monogamica, insomma, potrà fare le sue proposte, ma dovrà tener conto della situazione in cui si trova. Se no, si fa le battaglie così, no. Nella stessa Italia, quando di fronte alla legge della legalizzazione dell'aborto, non è che siano infedeli coloro che cercano di attutire la cattiveria, se volete, o la insufficienza di quella legge, cercando di arrivare a delle conquiste possibili, senza pretendere magari di eliminarla. Non so, ecco. Sono discorsi sottili questi, lo capisco bene, però per me è molto importante per la formazione sociale e politica dei giovani e di tutti, e di tutti. Dobbiamo avere chiarezza dell'ideale morale che la politica deve servire per il bene umano completo, ma teniamo conto anche delle situazioni concrete in cui si vive, per vedere di fare il massimo possibile di realizzazione dell'ideale nel reale, mi pare che sia. Altrimenti siamo, che siamo? Siamo sì, integrali, ma inefficaci, inefficaci, se la politica è questa, è l'arte, l'atteggiamento morale e artistico, fra virgolette, del fare, che cerca di tradurre nella realtà delle leggi e dei provvedimenti il massimo tasso possibile di valori morali, il massimo possibile. Fino anche, se possibile, alla coincidenza dell'ideale morale con le leggi e con il diritto. Possibile, ma tenendo conto di questo, se noi vogliamo coniugare l'ideale della promozione della vita umana, del bene umano totale, con uno dei beni fondamentali della vita umana, che è la libertà. E se tu instauri una dittatura e tu mi imponi una legge, magari che sia conforme alla dottrina della Chiesa, morale della Chiesa, ma tu me la imponi e basta, contro il parere degli altri, di tutti, senza dialogare, che fai? Da una parte lo fai bene, se lo fai, dall'altra tu crei una torre con i piedi fragilissimi, fragilissimi. Ma questo è una parentesi, riprendo il discorso. Non tener conto di questa antropologia dell'embrione, di questa antropologia della vita terminale, di questa antropologia della famiglia anche. No, perché? Perché di fronte alle nuove tendenze, no, molto dilaganti ormai nel mondo, e ordinarie nel mondo, dei vari tipi di unione fra l'uomo e una donna, o fra una donna e una donna, un uomo e un uomo. E questa è una delle realtà del nostro mondo e della nostra cultura. Noi restiamo fermi nel dire che dicesi famiglia, l'unione di un uomo e di una donna aperta al futuro, generatrice aperta alla procreazione e all'educazione della prole. L'unione di un uomo e di una donna. Altri tipi di unione non le potete chiamare matrimonio, non le potete chiamare famiglia, se no non ci si intende nulla. Questa è come dire, proprio il buio a mezzogiorno, perché qui no, i nomi, i termini devono esprimere dei concetti. Se date lo stesso nome di matrimonio a qualsiasi tipo di unione tra persone, non ci si intende più. Altro è quell'unione, altro è l'unione di un uomo e di una donna aperta alla procreazione e all'educazione della prole, che dice sì matrimonio, con altre caratteristiche, che per noi è il sacramento, ma lasciamo fare. Qui si ragiona in termini razionali, esperienziali e irrazionali. E quindi di certo noi mettiamo nei nostri programmi, e pastorale da una parte, va bene, ma qui sociali e politici, la tutela della famiglia fino a dare alla famiglia famiglia, c'è bisogno di ribadire, raddoppiare questo nome, famiglia famiglia, cioè che genera figli, no? E che genera futuro, che educa i figli, che è la prima cellula della società, un privilegio iuris in qualche modo, un privilegio della legge, non una bocciatura, non un'equiparazione al basso. Tu terrai conto anche degli altri tipi di unione, se tu sei un legislatore o un amministratore. E per questo tu dovrai fare delle distinzioni. Io questo lo feci in Toscana quando fui incaricato dalla Conferenza Episcopale della Toscana di raccogliere un po' di pareri tra noi, ma in una delle estati scorse si potette fare poco, nell'estate ci riunisce male, e poi a andare al Consiglio regionale della Toscana perché c'era da rivedere lo statuto e nello statuto c'era anche un articolo riguardante questo argomento della famiglia. In uno stesso articolo il progetto dello statuto della regione toscana metteva la tutela del matrimonio e il riconoscimento delle coppie di fatto. No, io disse, guardate, fate due articoli, possibile, fate due articoli, perché sono due realtà diverse, no, ideologiche. La vostra posizione, anche alcune della sinistra, mi ricordo, erano, dice sì, mentre qualcuno della destra no, è vero, quasi quasi ci convince, poi non li convince, ma insomma, quello è un altro discorso, però è questo. Però io dicevo qualcos'altro, per cui poi fu accusato da molti cattolici di essere troppo cedevole. Ora, io mi domando, quando, in che senso fui accusato di essere troppo cedevole? Ma me l'ho consultato con altri, anche non ero solo io. Nel senso, dicevo, guardate, per capire bene questa cosa dovete fare delle distinzioni. Distinguere è sempre salutare. Ce lo insegnavano a scuola. Distinguere per unire. Cioè, c'è l'unione di un uomo e di una donna che vogliono fare vita comune, il matrimonio, stiamo tanto a parlare, che generano figli, li educano e così via. Va bene, quella è la famiglia, tu la devi tutelare, tu la devi favorire, perché è la cellula della società. Sei convinto o no che è la cellula della società? Oggi anche le teorie filosofiche, ideologiche dei vari gruppi, particolarmente della sinistra radicale, per cui siamo al di là della famiglia, non importa più la famiglia, ci sono state queste posizioni, no? Partite in genere, sì, un po' dal radicalismo europeo, ma un po' anche dalla società liberale americana, insomma, in qualche modo. Ormai, nulla, ma che famiglia, ve lo ricordate, i ragazzi non se lo ricordano, ma noi 30 anni fa, se si parlava di famiglia si rischiava di essere chiamati fascisti, Io potrei dire nome e cognome di qualcuno che ora è a certi vertici, che in una zona mi chiamava fascista perché dissi a un altro che ero fascista perché difendevo questa idea. La famiglia è famiglia, va tutelata, privilegiata. Poi riconosco altri tipi di unione, per esempio c'è l'unione di uno con una che non hanno nessuna voglia di fare figlioli, di generare, e che non hanno nessuna voglia di dire si starà sempre insieme. Si sta insieme ora, è una figura di unione. C'è la figura di unione di uno con una invece che non sono sposati. Non sono, non, perché? Perché non hanno l'idea che il matrimonio sia di troppo, perché, però si comportano ad instar matrimoni, come se fossero sposati pienamente, perché si vogliono bene, stanno insieme, casa comune, generano figli, li educano. Ora, se questi mi capita, io sono sindaco di un comune e c'ho anche questi nella lista di quelli che vogliono le case popolari, perché io non gli devo dare la casa popolare a loro perché non sono sposati? Come faccio a fare una discriminazione così? È vero, però insomma non siamo formalisti. Se quelli sono un uomo, una donna, con figlioli, con delle necessità, è chiaro che li metterò. E questo mi costò appunto certe accuse. Scusate, ma non si può mica. Invece c'è l'unione di uno con uno e di una con una. Scusate, riconoscete se volete fare una legge apposita, non lo so se è necessaria, non lo so, oppure c'è il diritto ordinario che già lo comprende. Va bene, date pure un riconoscimento, ma non considerate il matrimonio in famiglia. Nemmeno ad Insta il matrimonio. È tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Quindi l'antropologia della famiglia guida la politica per la famiglia. Non c'è dubbio. No, non risolvo tutti i problemi pratici di come fare, di come calibrare quella legge o quel provvedimento e quell'altro. Però dico, faccio delle affermazioni. Però ecco, ritorno al discorso che facevo prima. Attenti a legare la questione antropologica soltanto a questi problemi, a questi beni umani, la vita nascente, la vita terminale, la vita familiare. Attenti. A me pare invece che anche fra noi cattolici, io lo dico chiaramente, l'ho detto al Cardinal Bagnasco l'altro giorno in un colloquio che mi ha dato, e lo ripeto spesso, insomma, che noi si dica che i valori rinunciabili, oppure come si dice, non negoziabili, siano questo e quello e basta, e io non l'accetto. Intanto sarebbe, qui scusate se io sono un po' ereticale, se ho qualche sbavatura, dimmelo, correggimi. Intanto sui valori negoziabili vorrei parlare bene, perché io non vedo come nessun valore è fuori dal negoziato quando deve calare nella pratica concreta. Ripeto, se fossi in un paese musulmano, e che faccio? Difendo la famiglia monogamica a spada tratta? Lo difendo, darò questa testimonianza, ma probabilmente nella legge non mi ci fanno entrare, quindi cercherò di raggiungere il massimo possibile in quella situazione. Ma lasciamo fare questo discorso che è più difficile, lasciamolo fare, e che rischia di mettermi subito out, fuori. No, dicevo, non si può relegare la questione antropologica soltanto a queste questioni bioetiche e familiari, che sono importanti. Scusate, che cos'è una famiglia? Che cos'è un essere umano senza altri esseri umani? L'esistere umano è un coesistere umano, Per questo c'è il diritto. Il diritto è il riconoscimento dell'alterità dell'altro, e quindi il riconoscimento dei suoi diritti e dei suoi doveri, no? Il diritto è regolativo dei rapporti umani, perché non c'è essere umano solipsistico. L'essere umano è di per sé un essere convivente. Essere umano è convivere umano. Vivere umano è convivere umano, no? E se no non ci sarebbe la società. La nostra dottrina sociale della Chiesa affonda nella dottrina personalista, la quale dottrina personalista mette in evidenza il primato della persona umana, la quale però persona umana non è persona umana, essendo poi ad immagine e somiglianza di Dio e di Dio Trinità, si dice noi cristiani, se non coesiste con altre persone umane. Non esiste persona umana che non dipenda da altre persone umane. Noi siamo dipesi dai nostri genitori. Quando ci si lega con gli altri in un rapporto di amore, di amicizia o di lavoro, si coesiste con gli altri e ci sono dei diritti e dei doveri reciproci, qui non c'è. E abbiamo allora bisogno, nel coesistere, per la nostra vita, che è vita materiale e spirituale al tempo stesso, vita legata alla terra ma aperta alla trascendenza, e qui si sarebbe da tirar fuori tutta l'antropologia, appunto, la dottrina sociale della Chiesa, che risale alla filosofia e al Vangelo e alla Bibbia, ci sarebbe da tirar fuori tutta la dottrina, ma ora la lasciamo fare, preferisco andare così un po'. Non si può, una famiglia va bene, dove è stabile, benissimo, ma se non ha lavoro. Giovanni Paolo II, nella Laborem Exercens, disse che il lavoro è la questione sociale più essenziale. Allora qui si cambia ogni enciclica a mettere il primato, e va bene, un po' questo è comprensibile, ma disse che il lavoro è l'essenziale della questione sociale. Quindi come si fa a rispettare l'essere umano, e l'essere umano famiglia umana, no? E l'essere umano che dà vita a tutto il tessuto delle relazioni, senza preoccuparsi del lavoro, dei diritti e dei doveri del lavoro, quindi la politica del lavoro, e non è un valore non negoziabile questo? Si può accettare? Dice, ma sta a vedere se c'è qualche disoccupato via. No. C'è qualche disoccupato? No. Non ci deve essere nessuno. Poi accidentalmente ci potranno essere, tu dovrai mettere in atto altri accorgimenti sociali perché non pesi la disoccupazione che è una disgrazia morale prima che economica. Troppo, troppo. Ma di per sé il lavoro è un valore essenziale. Dice, ma sa, si può negoziare. Si può negoziare, sì, va bene, ma è un valore essenziale. Non è essenziale il riconoscimento della libertà delle persone umane. Essenziale. Mi posso immaginare un assetto sociale, politico, amministrativo senza la dignità della persona umana che si esprime nella libertà e nella responsabilità di ciascuna persona umana. Ed è qui il valore della democrazia, il valore umanistico e personalistico della democrazia. Non posso ignorare questo. Va bene, anche quello non lo potrai imporre come si vorrebbe noi occidentali imporre con la forza, tantomeno con la guerra, forzatamente in situazioni che sono lontane da questo uso, perché ancora non si sono evolute a questo riguardo. Non lo puoi imporre, non lo puoi imporre. Però come ideale non c'è dubbio che non lo puoi eliminare. Non lo puoi eliminare. Puoi sopportare che una vita sociale, un assetto sociale, politico, come dire, sopporti, tantomeno produca, ma anche sopporti che la maggioranza delle persone umane nel mondo sia a un livello di miseria devastante, quindi mancanza di salute, mancanza di istruzione, no, così, si può sopportare questo? E una politica che non sta attenta a questo e non vuole questo può essere accettata da noi? Come? Un altro discorso. Ma qui si stanno recuperando i valori essenziali, non negoziabili, diciamo. Io estendo un po' questo aggettivo, a mio avviso, discutibile. Comunque, lasciamo fare. Però, discutibile. L'eliminazione della miseria, l'organizzazione dell'economia mondiale, in qualche modo, dei rapporti politici ed economici che permetta alle persone di vivere. Dalle persone di vivere, sopravvivere e di vivere da persone umane. Come fa a uscire dall'orizzonte dei nostri interessi questo, magari mentre c'è all'orizzonte dei nostri interessi vivacissimo il tema dell'aborto, il tema dell'embrione, il tema della vita terminale, il tema della famiglia basata sul matrimonio? No, non è sufficiente, sebbene sia fondamentale, sebbene sia fondamentale. E perché poiché le persone sono aggregate in nazioni, in popoli e hanno degli assetti politici che ciascuno si dà, puoi sopportare che ci sia da parte di questi popoli, di qualcuno di questi popoli, la possibilità concreta di devastare gli altri come vogliono, per cui il diritto si identifica con la forza e la potenza economico-militare che possono mettere insieme. Ed è umiliato il diritto. Ci vuole la forza del diritto invece che il diritto identificato con la forza reale, con le potenze. Le potenze possono fare quello che vogliono. Bel discorso. Siamo a questo punto, non c'è dubbio. Ma come prima non c'era la democrazia, siamo stati tutti contenti che alla democrazia si arrivasse, perché rassegnarsi alle cose come sono ora? Non vanno bene. L'ordine mondiale attuale non va bene. I papi l'hanno detto continuamente, anche questo lo dice continuamente. Poi magari nella pratica si sopporta di più quello e si grida di più contro quell'altro. È possibile eliminare dall'antropologia il tema della pace quando è essenziale per il Vangelo, è essenziale per l'uomo. Che vale avere la famiglia unita, magari la famiglia che gode di un certo benessere, quando è minacciata continuamente e dalla presenza di forze del male varie. Quindi ci vuole anche una politica della difesa, senz'altro, senz'altro. Pacifismo non significa ignoranza della necessità di una politica della difesa delle persone. A vedere, se qui entrasse qualche farabutto, una banda che vi vogliono ammazzare, se io ho un oggetto in mano, glielo tiro addosso, gli fa male, però vi salvo e magari ne scappa anche un morto e io no, ho difeso voi. Io potrei non difendere me, ma di fronte agli altri non posso non difendere gli altri. anche con l'uso della forza, ma a servizio del diritto, ma a servizio del diritto, non a sé, non a sé, trasformata in diritto. Mi pare. E la politica della pace, la pace. La pace è un tema antropologico, non è un tema soltanto sociale o politico, è un tema antropologico. Come si fa senza vivere in pace? Senza vivere in pace. Paolo, lo ricordate nella lettera a Timoteo, la prima lettera a Timoteo, come definisce la politica? A fare pregare per tutto il mondo, a fare pregare per quelli che stanno al potere, perché? Perché possiamo vivere una vita calma e tranquilla in tutta pietà e dignità. Poi queste parole vogliono dire tanto, ma insomma, intanto una vita calma e tranquilla, come può essere una vita calma e tranquilla se da un momento all'altro so che chi vuole può venire a bombardarmi? È possibile allora una anche il disarmo allora è una questione antropologica. Lo so che nell'attuazione concreta di un assetto politico internazionale che garantisca questi beni umani, sono tutti beni umani, lo so che ci può essere tasse di discutibilità, lo so che c'è una gradualità, ma questo non significa che debbano sparire dal nostro orizzonte. Al nostro orizzonte. Io, ecco, non dico altro. Ecco, per me, allora, la questione antropologica è precedente, previa alla questione sociale e la questione politica. Ma perché sia una questione antropologica integrale. Mi sono espresso come ho potuto, però ecco, ora si può discutere. Le specificazioni della parola.